Ecco, allora, bentrovati, buon anno, e riprendiamo come di consueto all'inizio di gennaio con un libro dell'Antico Testamento, perché il calendario biblico della comunità di Montesole, che adoperiamo anche qui alla Dozza, a San Martini, prevede in genere nella prima parte dell'anno un libro dell'Antico Testamento. Ricorderete gli anni scorsi, per esempio, i libri dei Maccabei, e l'anno scorso leggemmo i primi 39 capitoli del libro del profeta Isaia. Quindi riprendiamo quest'anno dal capitolo 40 fino alla fine del libro del profeta Isaia, cioè il capitolo 66, quindi una lettura che ci impegnerà per circa 3 mesi, portandoci quindi molto vicini alla celebrazione della Pasqua. Come ricorderete dall'anno scorso, il minimo che si deve, diciamo, sapere rispetto a quello che nelle Bibbie, in tutte le Bibbie, abbiamo come libro intestato al profeta Isaia, è che esso unanimemente è considerato composto da più parti. Almeno 2, probabilmente 3. Ecco, la prima parte è quella che abbiamo visto l'anno scorso. Vi ricordate che proprio nel capitolo primo versetto 1 si diceva: visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al tempo dei re di Giuda, Ozia, Jotam, Acaz ed Ezechia. Ora, questi re sono attivi nell'VIII secolo e quindi Isaia, figlio di Amoz, fa il profeta in quel periodo. Questo è quello che abbiamo visto l'anno scorso. Questa prima parte del libro del profeta Isaia si riferisce a quel periodo. E si può anche vedere quello che i libri dei re raccontano al proposito, e in particolare vi ricorderete che gli ultimi capitoli di questa prima parte, cioè dal capitolo 36 fino al capitolo 39, è praticamente la copia, la ripresa di testi che noi troviamo già nel secondo libro dei re. Sono parti in prosa che riprendono quei fatti. Invece la parte che iniziamo quest'anno inizia col capitolo 40 e si capisce subito dalle prime parole, lo leggeremo tra poco, che il contesto storico è completamente diverso, perché si fa riferimento a una situazione in cui il popolo di Israele è esiliato, si trova a Babilonia, sta vivendo la deportazione E noi sappiamo che questo è avvenuto 2 secoli dopo, perché siamo nel VI secolo. L'esilio a Babilonia dura per qualche decennio del VI secolo fino al ritorno in patria. La figura più importante del ritorno in patria, lo vedremo subito, è la figura di Ciro, perché sarà questo il personaggio che promuoverà il ritorno di Israele dall'esilio. E siamo con Ciro, che occupa Babilonia nel 539. Questa parte del profeta Isaia è dunque in riferimento a quella situazione storica. 2 secoli dopo Isaia, figlio di Amos. Siccome non si trovano in questa seconda parte del libro del profeta Isaia dei riferimenti autobiografici, che invece ricordate avevamo visto nella prima parte, per esempio Isaia che parla di sé quando va al tempio e vede il Signore, non sapendo come chiamare questa parte del libro, si è incominciato a dire Isaia 2, secondo Isaia, perché evidentemente non può essere più il primo Isaia, figlio di Amos. Però i testi antichi, i manoscritti, non recano una divisione del libro. Accumulano il materiale dedicandolo, intestandolo a genericamente Isaia. Allora, questa parte inizia dal capitolo 40 e, come vedete dalla Bibbia di Gerusalemme, arriva fino al capitolo 55. Se voi guardate nei titoli della Bibbia di Gerusalemme, trovate che al capitolo 40 c'è scritto secondo libro della consolazione di Israele, e al capitolo 56 c'è scritto terza parte del libro di Isaia. Ecco. Allora, significa che siamo 2 secoli dopo il primo Isaia. Gli oracoli che leggiamo dal 40 al 55 fanno sicuramente riferimento a Israele deportato a Babilonia, che torna indietro, ritorna in patria. Dal capitolo 56 potremmo essere ancora un po' più avanti, cioè potremmo essere qualche decennio dopo, in cui Israele è eventualmente già insediato di nuovo nella terra promessa. Ecco, questo era il minimo di introduzione da fare, che del resto si deduce proprio leggendo i passi. Ecco, noi non è che studiamo il profeta Isaia, noi leggiamo insieme il profeta Isaia, cerchiamo di darci una mano per tentare di capire un messaggio di fede, di amore, di consolazione, ci faccia crescere a livello della fede, della speranza, della carità. Non abbiamo un obiettivo scientifico, questo del sabato non è un corso di esegesi, è un incontro tra persone che sono appassionate alla parola di Dio e cercano di aiutarsi per scoprirne insieme la bellezza. Quindi oggi leggiamo i primi due capitoli. Capitolo 40. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Ecco, possiamo fermarci così per ora. Vedete che all'inizio viene ripetuto per due volte un comando: consolate, consolate il mio popolo. Nell'antica versione greca questo comando è ripetuto anche nel versetto 2. Queste parole danno anche il titolo, questa parte che incominciamo del libro del profeta Isaia è stata, a motivo di questi verbi iniziali, denominata il libro della consolazione. Qual è il messaggio centrale? Lo abbiamo già visto in questi 11 versetti. Il popolo può ritornare attraverso il deserto nella terra promessa, per cui questo è un motivo di consolazione per gli esiliati, perché tornano in patria, e per quelli che sono rimasti in patria, perché vedono ritornare i propri connazionali, che sono anche i loro parenti, i loro familiari. C'è un annuncio che evidentemente è un annuncio che dà consolazione, è un messaggio di gioia. Il messaggio di gioia va dato con molta forza Vedete per esempio il versetto 9: sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion, alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme, alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Dunque l'annuncio è: il Signore viene. Versetto 10. Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. E questa venuta del Signore che con il suo braccio raccoglie il popolo e lo fa tornare in patria, ricorda il tempo dell'Esodo, quando il Signore ha steso il suo braccio e ha preso quella massa di schiavi, liberandola dalla schiavitù dell'Egitto, facendola passare attraverso il Mare Rosso, guidandola nel deserto, nutrendola col pane, con l'acqua, donandogli la legge sul monte Sinai e infine facendolo entrare attraverso il Giordano nella terra promessa. Quell'antico esodo illumina il nuovo esodo, in cui il Signore viene a raccogliere, come fa un pastore, il suo gregge. Questa è l'immagine del versetto 11. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge, con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Riprendiamo dal versetto 12. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra e ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere lo ha istruito? A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo, di insegnargli il sentiero del diritto, di insegnargli la conoscenza e di fargli conoscere la via della prudenza? Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, contano come polvere sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di sabbia. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui, come nulla e vuoto sono da lui ritenute. A chi potreste paragonare Dio e quale immagine mettergli a confronto? Il fabbro fonde l'idolo, l'orafo lo riveste d'oro e fonde catenelle d'argento. Chi ha poco da offrire sceglie un legno che non marcisce. Si cerca un artista abile perché gli faccia una statua che non si muova. Non lo sapete forse? Non lo avete udito? Non vi fu forse annunciato dal principio? Non avete riflettuto sulle fondamenta della terra? Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo, lo dispiega come una tenda dove abitare. Egli riduce a nulla i potenti e annienta i signori della terra. Sono appena piantati, appena seminati, appena i loro steli hanno messo radici nella terra, egli soffia su di loro ed essi seccano, e l'uragano li strappa via come paglia. A chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari, dice il Santo? Levate in alto i vostri occhi e guardate. Chi ha creato tali cose? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e le chiama tutte per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Perché dici, Giacobbe, tu Israele ripeti: la mia vita è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Come si vede molto bene, in questo brano si parla di Dio come creatore, il creatore del cielo e della terra, ma anche il creatore degli abitanti del mondo, dei popoli, delle genti, ma anche il creatore del suo popolo, il popolo di Israele, viene chiamato Giacobbe, Israele. Tutti davanti a lui sono come nulla, sono come una goccia da un secchio, come polvere, non contano. Dio è il più grande, perché è Dio che ha creato tutto, che ha creato tutti. Questo è il messaggio. Ora, questo Dio che ha creato tutto e ha creato tutti, vede tutti gli uomini e gli sembrano piccolissimi, perché dall'alto dei cieli, guardando sulla terra, lui vede degli uomini come cavallette, come microbi. E si occupa del suo popolo, di Israele, proprio lui che ha creato il cielo e la terra, si occupa di chi è stanco, di chi è spossato, dei giovani che faticano, degli adulti che inciampano e cadono. E dunque è il creatore, ma un occhio di riguardo per le sue creature che fanno più fatica, che sono in difficoltà, gli ultimi versetti dell'oracolo di questo capitolo. Oltre alle nazioni, qui si incomincia a dire che anche gli idoli sono nulla. Vedete, versetto 17, tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui, come nulla e vuoto sono da lui ritenute. E poi, a chi potreste paragonare Dio e a quale immagini mettergli a confronto? Il fabbro fonde l'idolo, l'oracolo riveste d'oro e fonde catenelle d'argento. Dunque, le genti e i manufatti delle genti, anche i manufatti religiosi, sono niente, sono vanità, sono un nulla. Capitolo 41. Ascoltatemi in silenzio, isole, e le nazioni riprendano nuova forza, si avanzino e parlino. raduniamoci insieme in giudizio. Chi ha suscitato dall'Oriente colui che la giustizia chiama sui suoi passi? Chi gli ha consegnato le nazioni e assoggettato i re? La sua spada li riduce in polvere e il suo arco come paglia dispersa dal vento. Li insegue e passa oltre il sicuro, sfiora appena la strada con i piedi. Chi ha operato e realizzato questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, il Signore, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Le isole vedono e ne hanno timore, tremano le estremità della terra, insieme si avvicinano e vengono, si aiutano l'un l'altro, uno dice al compagno coraggio, il fabbro incoraggia l'orafo, chi leviga con il martello incoraggia chi batte l'incudine, dicendo della saldatura va bene, e fissa l'idolo con chiodi perché non si muova. Ci fermiamo un istante perché vedete che quello che abbiamo visto nella seconda parte del capitolo 40 qui viene esplicitato nel senso della profezia di qualcuno che Dio stesso suscita dall'Oriente col compito di consegnare le nazioni e sottomettere i regni. È Dio stesso che chiama questo personaggio misterioso per compiere la sua opera, il suo giudizio, il suo intervento. La sua spada riduce in polvere nazioni e re, il suo arco come paglia dispersa dal vento. Allora, questo, come già vedevamo nel capitolo 40, quando si parlava di qualcheduno che va ad annunciare liete notizie a Sion, viene poi espressamente rivelato nel capitolo 45, perché si dà un nome a questo inviato di Dio. Dice il Signore del suo eletto di Ciro: io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro, ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Quindi si tratta delle profezie dell'avvento di Ciro che cambierà le sorti di Israele venendo ad occupare Babilonia e liberando il popolo dall'esilio. Il Signore si attribuisce questa iniziativa, è lui che ha chiamato Ciro, è lui che... chi ha operato e realizzato questo? Il Signore, versetto 4. Io, il Signore, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Il primo è il Signore, gli ultimi sono gli ebrei della diaspora, che lui, che è il primo, è il creatore, va a raccogliere per riportare in patria. E le isole, cioè tutti i popoli, vedono questa scena, cioè che Dio si piega per ricondurre il suo popolo nella terra promessa. Versetto 8: ma tu, Israele, mio servo, tu, Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico, sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto: mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, saranno svergognati e confusi quanti si infuriavano contro di te. Saranno ridotti a nulla e periranno gli uomini che si opponevano a te. Li cercherai, ma non troverai coloro che litigavano con te. Saranno ridotti a nulla, a zero, coloro che ti muovevano guerra. Poiché io sono il Signore tuo Dio, che ti tengo per la destra, e ti dico: non temere, io ti vengo in aiuto. Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele, io vengo in tuo aiuto, oracolo del Signore, tuo Redentore e il Santo di Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte. Tu trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula, li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu invece gioirai nel Signore, ti vanterai del Santo di Israele. I miseri e i poveri cercano acqua ma non c'è, la loro lingua è riarsa per la sete. Io, il Signore, risponderò loro, io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in zone di sorgenti. Nel deserto pianterò cedri, acacie, mirti e ulivi. Nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti, perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo di Israele. Quindi, come vediamo, continua ad essere ribadito lo stesso concetto, cioè Israele che è l'ultimo, che è il più piccolo, che addirittura viene chiamato vermiciattolo, larva. Non deve avere paura di questa situazione di abiezione, di umiliazione, perché il Signore lo soccorre, viene in suo aiuto, lo avrà a prendere. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. E venendolo a prendere, lo rende diverso rispetto ai popoli circostanti e forte. Quindi lui che è debole viene reso come una trebbia acuminata e può trebbiare i monti, stritolarli, ridurre i colli in pula, evidentemente operazioni impossibili per chi è misero, per chi è povero come Israele. La elezione di Dio per i piccoli, per i poveri, ha un riflesso anche dal punto di vista, diciamo, logistico, perché l'immagine che meglio rende questa elezione è quella del deserto. il deserto che è privo di acqua e di vegetazione viene riempito d'acqua e diventa fertile, per indicare che l'intervento di Dio rovescia completamente le sorti del popolo. Diventa un lago, zona di sorgenti, e addirittura una piantagione florida, cedri, acace, mirti, ulivi, cipressi, olmi, abeti. Non è più un deserto, si è trasformato in una foresta. Tutto questo è opera di Dio, è Lui che lo ha fatto, questo ha fatto la mano del Signore. Vedete che ogni tanto si ripete che questo è il senso della missione profetica, cioè rivelare, fare conoscere, fare considerare, fare riflettere che è il Signore che opera. Tutti debbono arrivare a questa comprensione. Quello che sta succedendo al popolo che ritorna non è banalmente un fatto che si realizza tutte le volte che c'è un popolo di schiavi o di esuli che viene riscattato. È la mano di Dio che opera questo. Questo ha fatto la mano del Signore. Vedano, sappiano, considerino e comprendano un tempo. Ecco l'ultimo brano, dal versetto 21. Presentate la vostra causa, dice il Signore, portate le vostre prove, dice il re di Giacobbe. Si facciano avanti e ci annuncino ciò che dovrà accadere. Narrate quali furono le cose passate, sicché noi possiamo riflettervi. Oppure fateci udire le cose future, così che possiamo sapere quello che verrà dopo. Annunciate quanto avverrà nel futuro, e noi riconosceremo che siete dei. Sì, fate il bene oppure il male, e ne stupiremo, vedendo l'uno e l'altro. Ecco, voi siete un nulla, il vostro lavoro non vale niente, è abominevole chi vi sceglie. Io ho suscitato uno dal settentrione ed è venuto, dal luogo dove sorge il sole mi chiamerà per nome. Egli calpesterà i governatori come creta, come un vasaio schiaccia l'argilla. Chi lo ha predetto dal principio perché noi lo sapessimo? Chi dall'antichità perché dicessimo è giusto? Nessuno lo ha predetto, nessuno lo ha fatto sentire, nessuno ha udito le vostre parole. Per primo io l'ho annunciato a Sion, e a Gerusalemme ho inviato un messaggero di buone notizie. Guardai, ma non c'era nessuno. Tra costoro nessuno era capace di consigliare, nessuno da interrogare per averne una risposta. Ecco, tutti costoro sono niente, nulla sono le opere loro, vento e vuoto i loro idoli. Come vedete, si tratta di un brano in cui è il Signore che parla, versetto 21, dice il Signore, dice il re di Giacobbe, invitando provocatoriamente il suo popolo ad una causa. Presentate la vostra causa, ad un processo. Dio dice al suo popolo: adesso portate i vostri testimoni, le vostre prove, versetto 21. E queste prove, dal versetto 22 fino al versetto 23, sono presentate in modo ironico, perché è Dio che parla, dice: allora Che cosa avete da dire a noi, alla corte di Dio? A Dio, agli angeli, ai santi, ai cherubini, ai serafini. Cosa avete da dire? Quali sono le cose che sapete? Raccontateci le cose passate, in modo che noi, sentite la provocazione, possiamo riflettere. Forse non ci abbiamo pensato bene. Oppure fateci udire le cose future. Parlateci del futuro, voi che siete così bravi, così che possiamo sapere anche noi quello che verrà dopo. Annunciate quanto avverrà nel futuro e noi riconosceremo che siete dei. Se ci raccontate bene il passato, ci preannunciate al futuro, siete come noi, siete dei. Sì, fate il bene oppure il male e ne stupiremo vedendo l'uno e l'altro. E poi c'è la sentenza di questo processo. Ecco, voi siete un nulla. Il vostro lavoro non vale niente, è abominevole chi vi sceglie. E invece c'è l'opera di Dio. Io ho suscitato uno dal Settentrione ed è venuto. Ed è, vedete che si riparla di nuovo di Ciro, scelto da Dio per compiere la sua opera. Dal luogo dove sorge il sole mi chiamerà per nome, proprio lui che non conosce il mio nome perché è un pagano, Ciro, ma siccome io l'ho chiamato per nome, lui mi chiamerà per nome, mi risponderà. Egli calpesterà i governatori come Creta, come un vasaio schiaccia l'argilla. Chi lo ha predetto dal principio, perché noi lo sapessimo? Chi dall'antichità, perché dicessimo è giusto? Nessuno lo ha predetto. Nessuno lo ha fatto sentire, nessuno ha udito le vostre parole. Per primo io l'ho annunciato a Sion e a Gerusalemme ho inviato un messaggero di buone notizie. Vedete che salta fuori di nuovo il messaggero di buone notizie che abbiamo visto nel capitolo 40, quello che dice a Sion: arriva il Signore sta venendo. Guardai, ma non c'era nessuno. Tra costoro nessuno era capace di consigliare, nessuno da interrogare per averne una risposta. Cioè Israele, ma anche i popoli, le nazioni, non sanno, non conoscono la propria storia, il proprio passato, il proprio futuro. Non hanno consigli da dare, non sono dei. Sono come gli idoli, nulla. Non sanno nulla e non conoscono nulla. Ecco, tutti costoro sono niente, nulla sono le opere loro, vento e vuoto i loro idoli. Si vede, sono due capitoli molto compatti. Il messaggio è un messaggio molto chiaro. Dio, che ha creato il mondo, ha creato i popoli, ha scelto Israele e compie per lui le meraviglie dell'esodo e del nuovo esodo, cioè dell'esilio, realizzando le proprie promesse, il proprio piano e attribuendosi l'onore relativo. Non siete voi che sapete come fare, ma sono io che so come fare e lo faccio. E lo state vedendo perché Ciro sta arrivando, sta prendendo Babilonia e vi sta facendo tornare alla terra promessa.
Posso fare un piccolo intervento se lei ha terminato? Nel versetto 18 del capitolo 40, dove appunto viene detto: a chi potreste paragonare Dio? A quale immagine mettete a confronto? Il fa profondo l'idolo, l'oro fa lo riveste d'oro, e fonte catenella d'argento. In questo caso, il Dio fa un raffronto con gli altri, persone che considerano uno. In questo caso lui stesso disse che si è presentato di spalle a Mosè quando a sua volta lo prendeva come messaggero ai fini di condurre il popolo alla salvezza. Come lo possiamo considerare Dio? Lo spirito in mano non direi in questo caso, che carne, noi siamo simili alla sua immagine, siamo stati creati. Questa è la prima domanda. Poi la seconda, per quanto concerne, diciamo, la persona che è chiamato nella parola di Ciro. Ciro, diciamo, in questo caso fa le veci di Mosè a suo tempo di portare alla salvezza il popolo di Dio alla terra promessa. Cioè è un tutti i capitoli di Isaia, quando sembra rispetto tutto l'Antico Testamento, cioè dal capitolo 1 fino alla fine, fino al capitolo 55, e non oltre va a venire. Ora, in questo contesto ci sono più volte che vengono citati vari versi e si possono raffrontare per se stessi, ma nello stesso tempo si approfondiscono le note di alcuni, al fine di poter, almeno per me, di poter capire meglio la situazione nel contesto sociale di questo libro, della Sacra Scrittura.
Allora, nella prima domanda, se capisco bene, versetti 18 e 19 e anche per la verità il versetto 20 sono riferimenti alle pratiche idolatriche. Le pratiche idolatriche si trovano in tutti i popoli con cui Israele ha avuto che fare e si trovano anche in Israele. Voi ricorderete quello che succede mentre Mosè è sul monte Sinai e Aronne, fratello di Mosè, premuto dal popolo che non sa più notizie di Mosè, realizza, perché costruisce il vitello d'oro e dice: ecco il tuo Dio Israele che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quindi diciamo si parla dell'idolatria. L'idolatria è presentata come un'azione umana, materiale. Quando qualcuno prepara un oggetto, abbiamo visto diversi versetti su questo, e poi anche mette in azione la sua arte. Non è un oggetto brutto, è un oggetto bello che possa attrarre, che possa sedurre, che possa attirare l'attenzione di chi lo guarda, lo mette sul piedistallo, controlla, allora va bene, abbiamo visto prima. Allora, tutto questo viene, diciamo, nell'Antico ma anche nel Nuovo Testamento fortemente criticato come un culto sbagliato. Per criticarlo si usa soprattutto questo argomento: voi fate le vostre cose ma e dite che quello è Dio. Ma invece è Dio che ha fatto voi. Quindi voi pensate di attribuire a una cosa fatta dalle vostre mani un potere divino, ma la verità è rovesciata rispetto a questo pensiero. La verità è che Dio è il creatore del cielo e della terra. La verità è che voi siete l'immagine e la somiglianza di Dio. La verità è dunque che noi siamo creature non siamo chiamati a creare Dio, ma a riconoscerci come creature di Dio. Questo è il primo punto. Il secondo discorso, se ho capito bene, Luigi, serve per dire questi capitoli ci sembra che abbiano un riferimento storico più preciso rispetto alla prima parte del profeta Isaia. E questo è vero nel senso che nella prima parte del profeta Isaia, vi ricordate che abbiamo anche trovato capitoli un po' ostici che riguardavano per esempio gli oracoli sulle nazioni, oracolo su Moab, oracolo su Aram, e noi facevamo fatica, non capivamo esattamente quale fosse il contesto sociale, politico di quegli oracoli. Erano forse diversi contesti che erano mescolati insieme, mentre invece qui nella seconda parte del libro il contesto è unico, è molto semplice, cioè Israele è sicuramente deportato a Babilonia secondo le previsioni, le promesse stesse di Dio, e adesso però è finito il tempo dell'esilio e si torna a casa. E questo è molto facile da, diciamo, da individuare, da capire, lo possiamo spiegare anche ai nostri bambini. In questo senso, questi capitoli che stiamo leggendo ci ricordano l'esodo dall'Egitto, che pure è un contesto molto, tra virgolette, facile, perché abbiamo come una sorta di fotografia, cioè Israele è schiavo in Egitto. Come qui stiamo leggendo, Israele è deportato a Babilonia, così là vediamo Israele è schiavo in Egitto. Come Dio ha steso il braccio per liberare Israele dall'Egitto, così stende il braccio per fare tornare Israele da Babilonia alla terra promessa. È facile, lo possiamo anche provare a spiegare a dei bambini. Ma quello che mi sembra molto utile è entrare in questa logica per cui ci sono parole che Dio rivela nel tempo in situazioni diverse. Sono parole di Dio, quindi sono parole eterne e sono attuali per il popolo a seconda della situazione in cui si trova. Ora pensiamo a noi. Oggi, sabato 11 gennaio 2020, alla Dozza, noi veniamo resi contemporanei di quelle parole eterne che valevano per quei contesti storici. Israele in Egitto, Israele a Babilonia, il ritorno della terra promessa. Adesso però quello che c'è da fare è provare a capire noi qui oggi come recepiamo queste parole eterne di Dio, che cosa dicono a noi oggi qui. Per questo mi sembra importante la domanda di Luigi, in realtà deve produrre in ciascuno di noi delle domande. Perché se no è vero che noi facciamo della scuola più o meno elevata applicandoci a un libro, no?
No, è una domanda. Versetto 5 dice: allora si rivelerà la gloria del Signore, ogni uomo la vedrà, perché la bocca del Signore ha parlato. Questo parlato è il Davar della Genesi. Io chiedevo, la gloria del Signore riguardo a Isaia 6, quando si manifesta al primo Isaia, tutta la gloria, ha qualche collegamento? E invece alla fine del capitolo 40 Dio si prende cura, moltiplica, quelli che credono in Lui faticano, se si è senza il Signore, versetto 30, faticano, i ragazzi faticano, si stancano, i giovani inciampano, gli adulti, però chi crede nel Signore è moltiplicato il vigore e la pazienza. A me viene in mente, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi risponderò, Matteo 11:28-29. Questo qua ha a che fare con l'opera creatrice di Dio, che Dio è il primo, cioè tornare alla sorgente, è questo che rigenera. Dio che è il primo e che però si prende cura degli ultimi.
Domandone, allora, la prima, io penso che la gloria del Signore sia la stessa che ha visto Isaia e sia la stessa che hanno visto i discepoli di Gesù quando erano per esempio sul monte, oppure quando hanno visto Gesù in croce. È sempre la gloria del Signore, non è che cambia la gloria del Signore, è sempre quella, però cambiano le circostanze e i luoghi, tempi e luoghi, quelli cambiano. E quindi ripeto quello che dicevo prima, l'importante sarebbe che noi cercassimo oggi di interrogarci su dove splende la gloria del Signore, dove la vediamo oggi nel contesto delle nostre vite, la gloria del Signore. La seconda questione, cioè quella se è un fatto creaturale o è un fatto storico, la debolezza, la stanchezza, la spossatezza, beh, può essere l'uno e l'altro. Cioè, comunque, certamente nell'esperienza di ciascuno di noi, noi stessi vediamo che ci sono stagioni della vita diverse, per esempio. E quindi possiamo anche, con l'andare del tempo, misurare che altro è essere degli adolescenti, altro è essere dei giovani, altro è essere persone mature, e poi chi è meno giovane può dire qualche cosa anche del dopo maturità. E quindi significa che la creatura umana è fatta così, non è fatta in modo tale che cresce sempre, ma è fatta in modo che nasce, cresce e poi diminuisce. Sotto questo aspetto è un fatto naturale che storicamente ciascuno di noi può riscontrare. Ecco. Però quando poi si parla qui del fatto che Dio dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato, credo che dobbiamo anche intenderlo a livello spirituale come una parola di conforto per ogni nostra stanchezza e ogni nostra spossatezza, cioè avvertiamo che il Signore, come al vermiciattolo di Israele, così anche a ciascuno di noi offre quel ristoro che vi ricordavi, no? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Quindi c'è un riposo che viene dal Signore.
È un riposo spirituale, però quello. Come? Un riposo spirituale.
Un riposo spirituale, sì, un riposo spirituale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.